Bene, innanzitutto grazie dell'invito, mi fa piacere particolarmente essere qui, appunto in questo luogo che richiama, diciamo, in questo incontro che richiama il nome di Dossetti e anche quello di Giovanni Bianchi, come abbiamo ricordato anche questa mattina, due figure che in modi diversi, in tempi diversi, hanno però rappresentato e rappresentano ancora oggi, credo, riferimenti importanti per una visione alta della politica, ecco, la metterei così, e del resto anche le parole che adesso abbiamo sentito da Salvatore Natoli ci rimandano a questo, a una visione alta della politica che io condivido pienamente e cui cerco anch'io di ispirarmi. Sentiamo tutti il bisogno di una riflessione alta sulla politica e di una politica che sia all'altezza di queste riflessioni alte, e quindi credo che su questo ci sia una profonda sintonia. Salvatore Natoli ci ha presentato un quadro di lungo periodo, come ha detto lui stesso, un quadro di lungo periodo che contiene gli elementi fondamentali, appunto, della storia italiana di lungo periodo, e io sono pienamente d'accordo con questo che lui ha detto appunto sulla storia d'Italia in lungo periodo, sottolineando soprattutto, questo libro lo fa in modo molto efficace, gli elementi di frammentarietà, gli elementi di incompiutezza, il mancato passaggio alla modernità, l'assenza o la carenza dello Stato. Ecco, questo, come dire, queste tante cose precedute dal non quello che non c'è stato, quello che l'Italia non è stata nei secoli, quello che gli italiani non hanno fatto, perché appunto quando si parla di antropologia di italiani parliamo di italiani. Da questo punto di vista è significativo che il suo libro si intitoli Antropologia politica degli italiani e il mio libro si intitola Repubblica degli italiani. Potrebbe sembrare un'ovvietà, ma non lo è. Se tutti e due abbiamo sentito il bisogno di usare questo termine, gli italiani, è perché siamo profondamente convinti che la storia d'Italia abbia un protagonista unico, e questo protagonista sono gli italiani. È famosa la frase fatta all'Italia, bisogna fare gli italiani, però in realtà è vero anche il contrario, o soprattutto il contrario, cioè sono sempre gli italiani che fanno l'Italia, oppure che non la fanno, e qualche volta la disfano pure, ecco, ma sono sempre gli italiani, e gli italiani siamo noi, non è che sono altri. C'è un passaggio severo nel libro di Salvatore Natoli, dice: i moderati siamo noi. Sì, in certo senso le colpe degli italiani sono anche le nostre colpe, viceversa. O mettiamo anche in positivo, gli aspetti positivi della storia d'Italia sono prodotto della forza, della capacità degli italiani. E dunque gli italiani sono responsabili della loro storia, nel bene e nel male, in una parola sola. E allora, se l'analisi è quella di Salvatore, se è giusta l'analisi di Salvatore, e io penso che sia giusta l'analisi di Salvatore sulla storia italiana nel lungo periodo, qual è allora il problema degli italiani? Il problema degli italiani è contrastare la frammentazione, il problema degli italiani è combattere l'incompiutezza della loro storia, contrastare gli effetti di quel faticoso, ambiguo passaggio o non passaggio alla modernità, quando era il tempo di passare alla modernità, Guicciardini e via dicendo, le istituzioni incompiute, ecco, contrastare tutto questo, contrastare, in una parola, uso il tuo linguaggio, degli italiani, non essere popolo o non essere abbastanza popolo. Il problema degli italiani come problema di avvertire la Repubblica, qui lo intendo nel senso latino del termine, la cosa pubblica, come cosa pubblica, come cosa di tutti gli italiani, non come cosa degli altri, la logica del principato, no? Per cui lo Stato è un'altra cosa, se mi amico bene gli sono amico, se non mi amico lo combatto, ma è un'altra cosa, non siamo noi lo Stato, no? Ecco, tutto questo è molto vero. Ma se tutto questo è molto vero, io credo che noi dobbiamo cercare un filo conduttore per capire la storia, antica o recente che sia, E questo filo conduttore è proprio questo, cioè il filo conduttore di italiani che hanno contrastato questa loro tendenza alla frammentazione, che per la verità non è solo colpa loro, intendiamoci, cioè l'Italia è frammentata perché la storia d'Europa l'ha resa frammentata molto a lungo. Se l'Italia non è diventata una nazione, uno Stato nazionale per meglio dire, mentre si formavano i grandi Stati nazionali europei in Europa occidentale, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna e via dicendo, è perché la logica delle dinamiche della politica europea volevano che l'Italia fosse frammentata. Quindi ci sono delle cause storiche, ecco. Antropologia non vuol dire che gli italiani sono fatti così perché sono fatti così, ma perché la storia li ha fatti così. Quindi non bisogna, secondo me, fissare troppo, ecco, appunto, morale sì, ma non moralismo, no? Diciamo. E va bene. Allora, il filo conduttore, appunto, io credo positivo, è quello di dire: vediamo se gli italiani qualche volta sono riusciti a essere popolo, sono riusciti a fare. Beh, i momenti positivi ci sono stati. E questi secondo me sono importanti non per essere ottimisti a tutti i costi, no, io credo che bisogna essere spietati nella critica, non si tratta di essere ottimisti, però è importante dire che ci sono stati momenti positivi, perché se ci sono stati vuol dire che nel passato vuol dire che ci possono essere anche in futuro, cioè se gli italiani certe volte hanno deciso di essere popolo e di creare un loro Stato e di fare tutti quei processi in positivo che in altri momenti sono mancati, evidentemente questo forse è possibile anche in altri momenti. Allora io, un momento positivo che secondo me resta indiscutibilmente positivo, al di là delle tante critiche e anche oggi particolarmente, è il Risorgimento, cioè gli italiani hanno deciso di fare l'Italia, perché sono stati gli italiani, non tutti, sono stati un'elite non piccolissima per la verità. Un'elite che, considerando le condizioni dell'epoca, era stata la più larga possibile, ovviamente un paese povero, arretrato, diciamo la cultura è solo di ristretti ambiti, tutto quello che vogliamo. Il Risorgimento ha avuto certamente un carattere elitario, che è un limite, questo è ovvio, però è stata, queste elite sono state, come dire, generose, non in senso storico, cioè hanno guardato al di là dell'immediato. E hanno creato una cosa nuova che è stato un bene per loro, certo, per tutti gli italiani, perché la Costituzione di uno Stato unitario è arrivata tardissimo, meno male che è arrivata, perché se no saremmo veramente nei guai, tutti ci hanno guadagnato, questo è molto importante, ci ha guadagnato il Nord, ci ha guadagnato il Sud, ecco perché l'Italia non nasce federale. Perché il federalismo è un lusso che l'Italia non si può permettere, venendo da una storia di particolarismi, da una storia di divisioni, da una storia di conflitti, eccetera, 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 eccetera. Quindi era inevitabile che l'Italia nascesse con un forte Stato centrale, e meno male che è andata così. Non perché è la formula perfetta, ma perché in quel determinato contesto storico è stato il modo in cui si è potuto contrastare una serie di fenomeni, una serie di problemi e via dicendo. Cioè, per esempio, se la diffusione della cultura è stato un fatto nazionale, perché abbiamo avuto uno Stato che si è faticosamente, lentamente, con tutti i limiti che sappiamo, però ha costruito un sistema scolastico che ha portato un secolo dopo, perché poi siamo arrivati solo un secolo dopo, gli italiani a parlare di italiano, perché poi intorno al 1970 poi siamo arrivati al fatto che gli italiani parlano italiano come prima lingua e non più il dialetto, il siciliano, questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Dunque questo è un momento positivo, con tutti i suoi limiti, per carità. Ma quando oggi i neoborbonici ci dicono che invece quello è stato il disastro, ecco, dicono qualche cosa che non sta né in cielo né in terra. Oggi va di moda, diciamo, non c'è solo gli eccessi del leghismo settentrionale, ma c'è oggi anche questi libri di aprile che hanno grande successo, perché c'è la nostalgia del Borbone, che non mi pare che sia molto fondata storicamente. Bene, veniamo al secondo dopoguerra, veniamo al tema del mio libro. Il tema del mio libro è appunto la storia fatta dagli italiani dal 1946 in poi. o se vogliamo anche dal 43, anzi per essere più esatti dico 46, perché 46 nasce la Repubblica, ma in sostanza si tratta di un momento addentro un processo più lungo che in realtà nasce nel 43 con il crollo del fascismo, la fuga del re, la dissoluzione dello Stato, perché poi la fuga del re ha significato questo, diciamo, no? L'Italia decapitata, l'Italia senza Stato, senza classe dirigente. Il giorno della vergogna è stato definito 8 settembre 43, giustamente, perché è il giorno della vergogna. Anche qui meno male che c'è stato, perché se gli italiani non capivano che bisognava finire la guerra e, con i tedeschi e passare dall'altra parte, non è bello da un giorno all'altro passare dalla parte del nemico, ma meno male che si è fatto, ecco, non siamo moralisti, perché qualche volta sembra che sia stato la vergogna sia stato cambiare fronte, no, è stato il fatto che prima si era scelto il fronte sbagliato e per fortuna alla fine si è scelto il fronte giusto, che era contro i fascisti e soprattutto contro i nazisti, contro Hitler e via dicendo. Gli anni del secondo dopoguerra sono stati anni in cui gli italiani hanno avuto una fortissima spinta unitaria. Ecco, questo secondo me è un momento estremamente positivo della storia d'Italia. Mentre nel primo dopoguerra la divisione fra gli italiani ha aperto la strada al fascismo con tutte le conseguenze negative del caso, nel secondo dopoguerra la spinta degli italiani è stata una spinta fortemente unitaria. E non era facile, non era facile perché per esempio fascisti e antifascisti si sono combattuti, quindi, come dire, c'erano delle divisioni dolorose, profonde. Subito dopo è arrivata la guerra fredda, comunisti e anticomunisti si sono combattuti ferocemente, le ideologie contrapposte, eppure c'è stata una spinta unitaria più profonda, quello che potremmo chiamare lo spirito della ricostruzione. Lo spirito della ricostruzione ha animato gli italiani, si è espresso nel lavoro dell'Assemblea Costituente. Ecco, oggi qualcuno, i teorici della, come posso dire, dell'anticonsociativismo, arrivano a dire che la Costituzione italiana è sbagliata. Perché? Perché è stata fatta insieme. Sarebbe il momento, il cosiddetto compromesso costituzionale sarebbe il momento peggiore in cui si vede la logica dell'inciucio, come si dice oggi con termine sbagliato, perché la parola inciucio viene dal dialetto napoletano e significa pettegolezzo, ma siccome Tonino Di Pietro non mastica bene l'italiano e neanche i dialetti, l'ha usata per dire compromesso di basso livello, no? Una cosa di questo genere, ed allora la usiamo con questo significato. Vabbè, le parole cambiano di significato nel corso del tempo, questo è normale. Ecco, quindi oggi noi usiamo inciucio per dire che non ci deve essere accordo fra partiti diversi, fra ideologie diverse, fra culture diverse, no, assolutamente mai. E quindi anche la Costituzione è tutta da buttare, perché è vero che la Costituzione è stata il frutto di un compromesso ad altissimo livello, e meno male che c'è stata. E ricordiamo qui Dossetti, e quindi già basta questo nome, ma ne potremmo aggiungere tanti altri. Se andate a vedere un po' di dibattiti costituenti, che meraviglia, no? Come i costituenti parlano, si danno ragione fra di loro, prendono l'argomento dell'avversario, dissentono, però anche consentono. Come si deve fare quando si costruisce qualcosa di nuovo, no? Si collabora, insomma, non è che si ha tutti le stesse idee, però li si mette insieme e si collabora, eccetera. Allora, io credo che questa cooperazione, collaborazione costituzionale sia stato un momento estremamente alto, importante nella storia d'Italia. Ma non è stato un momento isolato, è stato un momento che è continuato e si è sviluppato anche a tutti gli altri livelli, non solo a livello della politica. Perché se c'è una cosa su cui gli italiani erano d'accordo nel secondo dopoguerra è che bisognava voltare pagina. E gli italiani lo hanno fatto. Lo hanno fatto e hanno cambiato l'Italia come non è mai accaduto in millenni di storia. Qui d'accordo sulla storia a lungo periodo, bene, è possibile cambiare anche millenni di storia. Non del tutto, ci sono degli elementi, un passato che continua a pesare, questo è vero. Però il miracolo italiano, come è stato definito, è stato un miracolo che effettivamente ha portato una modernizzazione del paese incompiuta, sbagliata, fatta male, tutto quello che volete. Ma insomma l'Italia dei nostri nonni o bisnonni era tutta un'altra cosa. e non era meglio dell'Italia di oggi. Ecco, secondo me, un elemento su cui noi dobbiamo tenere fermo, e questo lo dobbiamo agli italiani. Agli italiani, non tutti naturalmente, non di tutte le epoche, però gli italiani nel secondo dopoguerra, e sono stati tanti, tantissimi, hanno avuto questo forte spirito unitario. Perché? Perché questo, allora giusto, ci domandiamo come mai hanno avuto questo forte spirito unitario. Perché secondo me uscivano da un disastro, uscivano dalla guerra. Oggi la guerra è lontana, e forse anche per questo noi oggi facciamo tante cavolate, diciamo, perché non abbiamo il senso drammatico della possibilità di perdere tutto, a cominciare dalla vita. E poi tutto, le famiglie smembrate, morti, distruzioni materiali, insomma, uscire da una guerra come la Seconda Guerra Mondiale, e penso che ognuno in famiglia abbia ricordi, diciamo, di quello che ha significato, vuol dire trovarsi veramente davanti al baratro. E davanti al baratro si mettono da parte tante cose secondarie e si guarda all'essenziale. Ecco perché gli italiani hanno trovato la loro unità e hanno trovato anche la strada giusta, per cui abbandonata tutta la retorica del fascismo, tutta l'idea dell'Italia che doveva essere la grande potenza militare nel mondo, tutta quella roba lì, lasciamo perdere tutte queste... questa retorica che ha fatto tanto male, perché poi la retorica poi produce dei fatti, e i fatti sono stati la guerra, e mettiamoci a lavorare. E infatti gli italiani si sono messi a lavorare, si sono boccati le maniche e hanno fatto qualche cosa di straordinario, non solo dal punto di vista economico, appunto, che è più visibile nei suoi effetti concreti, materiali, eccetera, ma anche nella capacità, appunto, di unire per esempio popolo e elite. Cioè, come De Ditta lo spiega bene, questo, cioè, il vero miracolo italiano è stato il miracolo di questa capacità, di questa sinergia fra le componenti diverse della società italiana, che è stato appunto il grande spirito. Quindi il primo motivo è la guerra, secondo motivo anche un po', diciamo, di senso di colpa, cioè gli italiani sapevano che era anche colpa loro perché erano arrivati a quel punto. Perché le piazze piene per applaudire il Duce erano piene di italiani, i quali sono andati dietro al fascismo perché andava di moda. Naturalmente ci sono stati gli antifascisti, naturalmente ci sono stati coloro che hanno combattuto tutto questo eroicamente, hanno pagato un grande prezzo, cioè, però erano una minoranza. Mentre la maggioranza degli italiani è una maggioranza che ha dato il suo consenso al fascismo, e non solo perché era costretto, ma perché, diresti tu, gli faceva comodo, pensava che andava bene, diciamo, quel potere lì. Non importa poi se Mussolini ammazzava qualcuno, mandava in prigione gli altri e altri ancora in esilio, ma quisquiglie, diciamo, andava bene così, diciamo. E poi hanno visto gli effetti, allora, senza dirlo, perché l'Italia non si usa, diciamo, riconoscere apertamente i propri errori, ma insomma si sapeva che bisognava cambiare pagina, e bisognava anche cambiarla personalmente, perché in qualche modo nel DNA degli italiani c'era il fascismo è un'autobiografia della nazione, e la verità non è una cosa che è piovuta dal cielo, insomma, il fascismo. E questo è evidentemente, diciamo, un'altra spinta molto forte. Ecco, io credo che questo sia la chiave di lettura della prima parte della storia dell'Italia repubblicana, questa enorme spinta che grosso modo arriva fino agli anni 70, alla fine degli anni 70, in cui io vedo un momento in cui gli italiani sono stati popolo. E pensate, lo sono stati anche negli anni della Guerra Fredda. Questa è stata la cosa più difficile da fare, perché il mondo si è diviso fra comunisti e anticomunisti, e l'Italia si è divisa fra comunisti e anticomunisti. Il 1948, l'anno prossimo celebriamo i 70 anni, è stata una spaccatura gigantesca dell'Italia in due, comunisti e anticomunisti. Però qui la forza più profonda, che questa divisione c'è stata, Non dobbiamo assolutamente minimizzarla, è stata enorme e dirompente, ma la capacità degli italiani, proprio perché c'era questa spinta unitaria molto più forte, è stata quella di gestire questa divisione e impedire che questa divisione diventasse una lacerazione del paese. E qui di nuovo pensiamo a un Dossetti, no? Dossetti dice, ma appunto accusato di filocomunismo, questo, ma sono sciocchezze, non è questo il punto. Dossetti è profondamente radicato in una cultura cattolica, chi più di lui evidentemente, ma c'era tutta la consapevolezza che non si doveva, come dire, mettere gli italiani contro gli italiani, non si doveva rifiutare quelle componenti che in qualche modo il Partito Comunista rappresentava in positivo, milioni di lavoratori, milioni di contadini, le loro aspirazioni sociali. Bisognava raccogliere tutte queste esigenze, questo dico gestire la divisione, gestirla perché bisognava accettarla, perché in effetti i comunisti rappresentavano un problema, questo non si può negare, il Partito Comunista ha rappresentato un problema, non si può negare questo. La scelta del 48 che hanno fatto gli italiani, che è stata la scelta di stare da una parte del mondo e non dall'altra, è stata una scelta giusta, perché bisognava, in quel momento il mondo era spaccato in due, bisognava fare la scelta di stare in uno dei due campi, gli italiani hanno scelto di stare nel campo occidentale. 50 anni dopo, il 1989, la caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera, hanno dimostrato che era quella la scelta da fare. E ancora una volta, diciamo, è stata la scelta giusta, ma sarebbe stato profondamente sbagliato dedurre, come dire, dalla scelta giusta di stare da parte del mondo occidentale delle conseguenze che erano quelle della, sarebbero state quelle della divisione, della lacerazione del paese, della contrapposizione frontale a tutti i livelli. Conflitti ci sono stati, per carità, ma entro certi limiti. E questo io appunto credo che sia un merito del popolo italiano e anche della sua classe dirigente. Qui secondo me poi dobbiamo anche uscire un po' dall'idea che ci sia tutta questa differenza fra popolo e classe dirigente, o tra popolo e partiti, no? Il popolo e la politica. La politica non ci piace, vabbè, però anche colpa nostra, non è che i politici sono tanto bravi quando il popolo è tanto cattivo o viceversa, diciamo. Cioè c'è sempre un interscambio, se oggi la politica italiana non va o non va come vorremmo, la colpa è anche nostra, cioè non possiamo dissociarci, ecco, questo è chiusa la parentesi. Quindi dico, popolo e classi dirigenti hanno positivamente gestito questa enorme frattura. Come l'hanno gestita? L'hanno gestita attraverso i partiti. I partiti sono stati questo legame tra popolo e classe dirigente, i partiti sono stati forti, sono stati importanti, ma hanno rappresentato il modo in cui si è espresso appunto questa alleanza fra popolo e classe dirigente. Un modo tipicamente italiano, perché l'Italia è una pluralità, è pluralismo. L'Italia non è un paese omogeneo, l'Italia è lunga, l'Italia ha una storia complicata, gli italiani sono tanti e diversi, il che è bellissimo, perché il pluralismo è una grande ricchezza, ma è un grande guaio, ovviamente. E allora qual è stata la soluzione? Restiamo divisi nei partiti, ma collaboriamo. E dove non è possibile collaborare, non facciamoci troppo del male. Se volete, questo banalizzando molto, è la storia della cosiddetta Prima Repubblica, o almeno, ripeto, fino alla fine degli anni 70. La divisione comunismo-anticomunismo c'è stata, non poteva non esserci e doveva esserci, io sono molto convinto di questo, ma la Democrazia Cristiana non ha mai voluto governare da sola, diceva De Gasperi, mai da soli, e quando aveva il 50% dei voti, dopo il 48, ha governato con i laici, ha governato con i repubblicani, ha governato con i liberali, con i socialdemocratici, anche se non c'era bisogno in termini strettamente parlamentari, perché la grande visione di De Gasperi era questa: dobbiamo lavorare insieme, il pluralismo deve diventare cooperazione, collaborazione. Dopo si è potuti andare oltre questo. Il momento del centro-sinistra, io condivido il tuo giudizio positivo, il centro-sinistra è stato un grande esperimento politico, con tutti i suoi limiti che tu ricordavi prima, ma l'idea di fondo era molto positiva. Prendiamo una parte di quel mondo che nel 48 stava dall'altra parte, cioè i socialisti che si erano uniti, sbagliando, il povero Nenni si era accodato a Togliatti, ma recuperiamo questa componente socialista che non è di per sé del tutto, come dire, per sua storia uguale a quella comunista, recuperiamola e portiamola nello spazio della democrazia, collaboriamo, e il centro-sinistra è stato questo, diciamo, la mediazione intesa nel senso appunto del lavorare insieme, del costruire insieme una politica inclusiva. e in qualche modo, anche se è stata una cosa completamente diversa, anche gli anni della solidarietà nazionale, che non sono stati un'alleanza di governo, sono stati una forma di cooperazione nell'emergenza davanti al terrorismo, eccetera, 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 sono stati dentro questo grande percorso che comincia con De Gasperi e finisce con Moro, poi sostanzialmente. E questo è, diciamo, il motivo per cui io tutto sommato ritengo positivo questo percorso e ritengo molto pericoloso, come dire, maledire tutto ciò che è collaborazione, cooperazione, consociativismo, consensualità. No, in Italia abbiamo bisogno di questo, anche oggi io sono convinto che avremo bisogno di una grande capacità dei partiti, se ci fossero, perché forse oggi i partiti non ci sono più, ci sono, diciamo, degli ectoplasmi che somigliano dei partiti, trovassero, come dire, nella logica sana dell'alternanza, quindi del governo-opposizione, ma una unità di fondo sul progetto Stato, no? Sul progetto. Oggi più che mai io sono convinto che la parola inciuccio sia un pericolosissimo equivoco, perché se tutto quello che è inciuccio è sbagliato, allora secondo me non c'è futuro, cioè allora va bene, ognuno per sé. Ma non è questo, certo, spartizione non è collaborazione, spartizione non è mediazione, d'accordo? Cioè, la qualità dell'accordo fa la differenza, è ovvio, cioè non è ovvio, va detto con chiarezza, ma questo non significa che non si può gettare via il bambino con l'acqua sporca, in soldoni. Vengo rapidamente alla seconda fase della storia repubblicana, che secondo me comincia alla fine degli anni 70. Non comincia in Italia questa seconda fase, comincia fuori. Non è perché è morto Moro e lo hanno ammazzato che la storia d'Italia è cambiata. Certo, abbiamo perso un uomo politico di grandissimo valore e l'Italia si è impoverita con la morte di Moro. Su questo io sono assolutamente d'accordo. Però il cambiamento è venuto da lontano. È venuto da lontano ed è un cambiamento che chiamerei globalizzazione. La globalizzazione comincia anche prima, comincia nel primo dopoguerra. Gli americani creano un grande mercato internazionale ben regolato, ma insomma se ne assumono anche la responsabilità. E quindi la parità del dollaro oro, Bretton Woods, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma insomma il mondo occidentale, parliamo ovviamente perché quello orientale comunista aveva un'altra storia, ha creato una sua solidità nella cooperazione economica internazionale. Il miracolo italiano è stato fortemente favorito da questo contesto internazionale favorevole. Dobbiamo molto a questo quadro. A partire dagli anni 70 questo quadro salta. Era fisiologico che saltasse. Perché? Perché il mondo è diventato molto più complicato. I paesi che avevano raggiunto la loro indipendenza sono diventati piano piano degli attori sul piano economico molto importanti, le tigri asiatiche e via dicendo. Gli americani non ce la fanno più a fare, come dire, i garanti dell'ordine economico internazionale. Ci abbiamo la guerra del Vietnam, finisce la parità dollaro-oro, finiscono gli accordi di Bretton Woods, lo shock petrolifero del 1973 quando i paesi produttori di petrolio decuplicano anche di più il prezzo del petrolio, mettendo in crisi le economie avanzate che si trovano a doversi ristrutturare. Sono gli anni dell'austerità in Italia, poi di quella che viene chiamata così la stagflazione. Insomma, in qualche modo l'ordine economico internazionale salta tutto e bisogna costruire un nuovo ordine economico internazionale e le nazioni, gli stati nazionali, anzi per meglio dire, devono rispondere a questa enorme sfida. E questo è l'inizio di una storia diversa, perché gli altri paesi hanno risposto a questa sfida, pensiamo alla Gran Bretagna di Margaret Thatcher, pensiamo agli Stati Uniti di Ronald Reagan, l'Italia non ha saputo trovare una sua strada. I tedeschi con un po' di fatica l'hanno trovata, ma l'Italia non ha saputo trovare una sua strada e questo io credo è l'inizio del problema, che io collocherei alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80. Voi direte, ma anche dopo i partiti erano quelli di prima, hai detto bene tu, Craxi non è Berlusconi, è ancora un uomo, diciamo, del vecchio sistema e via dicendo. Ma i partiti diventano deboli, non hanno la forza di inventare un nuovo patto nazionale. Questo, di fronte a questa sfida enorme della globalizzazione, che è devastante questa sfida, che dà enormi possibilità al mondo contemporaneo, lo vediamo tutti i giorni, ma porta delle sfide enormi. La globalizzazione mina l'unità dello Stato, l'Italia ha tanti problemi, ce l'hai detto tu, a creare delle istituzioni nazionali un po' forti, e arriva questa ventata, questo uragano della globalizzazione che mette tutti gli Stati nazionali in difficoltà, quindi figuriamoci l'Italia, che ha storicamente una debolezza intrinseca del proprio Stato nazionale, delle proprie istituzioni. Ecco, lì doveva esserci un nuovo patto per affrontare questi problemi, mentre invece gli anni 80 sono anni in cui la classe dirigente non rinuncia, dico rinuncia perché in realtà la classe dirigente ha una qualche idea di quello che sta succedendo, non è che non capisca del tutto. Faccio un nome, Beniamino Andreatta, che ha un grande nome, in realtà ha uno sguardo lucidissimo su quello che avviene, fa delle operazioni importanti, adesso non sto entrando nel dettaglio, come la separazione, il cosiddetto divorzio con la Banca d'Italia al Tesoro, la famosa autonomia della Banca d'Italia di cui oggi tanto si discute, in realtà si deve proprio anche a questa scelta di Andreatta di restituire alla Banca d'Italia la sua autonomia, perché faccia la sua politica monetaria come bene per il Paese, non in funzione di interessi politici immediati, eccetera eccetera. Però, malgrado questa consapevolezza di alcuni elementi della classe dirigente, e che ripeto, faccio il nome di Andreatta, ma potrei farne tanti altri, Spaventa, di destra e di sinistra, diciamo, cioè no, destra forse no, ma siamo democristiani o comunisti o socialisti, insomma, c'erano dei tecnici, degli intellettuali, degli esperti che sapevano, anche Mario Monti, che oggi non gode di grande fama in Italia, ma insomma era uno che aveva capito che bisognava dare una risposta europea, tra l'altro. Primo luogo, e dentro le risposte europee anche una risposta italiana. Va bene, la faccio breve. La politica dei partiti è una politica in cui in quegli anni non affronta i problemi dell'Italia, non costruisce un nuovo patto, un nuovo inciuccio se volete, un nuovo patto costituzionale ad alto livello. Si entra in un gioco molto pericoloso, per cui non si dice all'Italia la verità agli italiani, che sarebbe stata una verità molto scomoda, sarebbe stata questa: avete fatto tanti sacrifici, adesso state bene, dovete fare altri sacrifici. Questo agli italiani non è stato detto. Il Partito Comunista ha giocato a fare l'opposizione e quindi a chiedere, a sostenere i sindacati eccetera eccetera nelle richieste più assurde. Socialisti e democristiani si sono combattuti fra di loro fino allo spasimo, ma non hanno fronteggiato la situazione se non con alcune scelte che, per carità, ci sono state anche positive, ma, e via dicendo. Tutto questo ha preparato il dopo, tutto questo ha preparato il tracollo della cosiddetta Prima Repubblica, la fine della Prima Repubblica. Io non credo che la Prima Repubblica è finita perché dice è finito il muro, è caduto il muro di Berlino e quindi è finito l'anticomunismo, finito l'anticomunismo, finita la DC e quindi è finito tutto. È una lettura troppo semplificata. Certo, è stato un evento epocale la fine del blocco sovietico e via dicendo eccetera, però ci sono dei problemi interni alla storia italiana e soprattutto ci sono i problemi di un'Italia che era già dentro la dinamica della globalizzazione e che non la stava affrontando. Ma è qui, secondo me, anche non ha continuato a non affrontarla con la Seconda Repubblica. Questo è grave, perché la Seconda Repubblica avrebbe dovuto essere quel momento costituente nei fatti, non si deve riscrivere una nuova Costituzione, non è questo il punto. Un momento costituente vuol dire mettiamoci d'accordo sui problemi di fondo, collaboriamo ad affrontare i problemi di fondo, ognuno col proprio ruolo, chi al governo, chi all'opposizione, l'alternanza, benissimo. Ma perché l'alternanza di governo non è possibile in Italia? Perché l'alternanza di governo presuppone una profonda, come dire, condivisione degli orientamenti di fondo. Perché in Inghilterra ha funzionato così bene il cosiddetto modello Westminster? Perché poi alla fine erano tutti il corpo del re. C'era la frangia laburista, c'era la frangia conservatrice, ma erano tutti corpo del re. L'unità dello Stato era più forte, la continuità degli interessi di fondo era più forte delle divisioni. Oggi il problema in Italia è che se si parla di alternanza, in realtà si pratica la frammentazione. La Seconda Repubblica bellissimo, finalmente abbiamo il bipolarismo, l'alternanza di governo, basta col partito che sta sempre al governo, perfetto. Dopodiché questa alternanza non c'è stata, secondo me, c'è stato il bipolarismo, e c'è stato un bipolarismo iperconflittuale, per cui tu non sei il mio avversario dentro, come dire, una dialettica democratica che però costruisce l'unità dello Stato, tu sei il mio nemico e io ti voglio delegittimare e io dico tutto il peggio possibile di te, non riconosco che anche tu sei un pezzo della democrazia italiana fondamentale quanto il pezzo che sta al governo e viceversa, diciamo. Qui ci sono le enormi responsabilità di Berlusconi, ci sono le responsabilità dell'opposizione Berlusconi, che non ha saputo, tutte e due non hanno fatto il loro mestiere in modo adeguato. Non voglio adesso fare il calcolo delle responsabilità, ognuno giudichi come ritiene, ma diciamo nell'insieme non c'è stato questo. E quindi ecco che poi arriviamo all'oggi. Noi arriviamo all'oggi e secondo me siamo ancora dentro questo problema, cioè non siamo ancora capaci di mettere all'ordine del giorno il problema di una risposta unitaria alle sfide della globalizzazione, che è una risposta dentro il quadro europeo, ovviamente, perché l'Italia da sola non potrebbe fare nulla, come non potrebbe far nulla la Spagna, come non potrebbe far nulla la Francia, eccetera. Per questo guardiamo con grande sconcerto a quello che sta succedendo in Spagna, perché non ne capiamo la razionalità politica. Prima si parlava di razionalità politica, ma qual è la razionalità politica di una Catalogna che si diventa indipendente, esce dall'Europa, si impoverisce perché tutte le banche se ne vanno? Qual è il senso di questa indipendenza? Qual è il senso dell'unità gestita da Madrid con la forza e quindi, come dire, alla fine ovviamente sollecitando l'opposizione dell'indipendenza? Cioè non si capisce il senso di questa cosa qui. Ma scusate, torniamo all'Italia, anche perché non voglio trattenervi troppo a lungo. Dico, ancora oggi secondo me il problema numero uno è questo, è quello degli italiani. Gli italiani che devono superare le loro antipatie, le loro idiosincrasie, e debbono porsi il problema di gestire insieme la casa comune, ecco, per usare un'espressione se volete un pochino enfatica. Si è molto discusso di legge elettorale, come voi sapete, nell'ultimo anno, e questa legge elettorale, dopo la fine, io ho pubblicato il mio libro alla fine dell'anno scorso, quindi non ho seguito questo sviluppo naturalmente. Abbiamo avuto una proposta di legge elettorale, l'Italicum, con forte premio di maggioranza, e va bene. Poi abbiamo avuto una proposta di una legge elettorale cosiddetta Tedeschellum, sul modello tedesco, che era tutto il contrario, assolutamente proporzionale. Adesso abbiamo una legge elettorale che è stata approvata, che è un misto di proporzionale e maggioritario, e va bene. Ma com'è possibile che nel giro di un anno si propongano le stesse forze? Qui non si salva nessuno, perché parliamo del Partito Democratico, parliamo dei Grillini, parliamo di Forza Italia, le stesse forze che appoggiano una legge, poi ne appoggiano un'altra e poi ne appoggiano un'altra ancora. Ma viene la domanda: qual è il progetto? Nessuna legge è perfetta, ma non è questo il punto. Nessuna legge elettorale in particolare è perfetta, ma non è questo il punto. Possono andare bene tutte, ma il problema è il progetto, cioè che cosa volete fare? Cioè, e in fondo anche la discussione, no, la fiducia, bisogna metterla, non bisogna metterla, ma sì, importantissimo, ma alla fine che se ne importa? Cioè non è il come si fa questa legge elettorale, ma il che cosa stiamo facendo? E questa è la colpa dei politici, però anche la colpa nostra, perché se noi tutti ci appassioniamo, o almeno i giornali, forse non tutti noi, ma si appassionano sulla fiducia, non la fiducia, e non spostano la discussione nel merito della legge, ma non dico nelle tecnicalità della legge, no, il 30% è proporzionale, il 30% è maggioritario, quello che è, ma il senso di fondo. Ora, secondo me, una legge elettorale deve essere fatta in funzione della intesa fra i partiti. Io appunto sono in questo senso appunto il contrario dell'inciuccio, cioè deve essere fatta in modo che permetta la costruzione di un sistema politico unitario, tu parlavi di democrazia funzionale, una democrazia funzionale in cui c'è la maggioranza, in cui c'è la minoranza, in cui c'è il governo, in cui c'è l'opposizione, benissimo, però l'accordo sull'architettura di fondo e soprattutto sulla volontà comune di un progetto di risposta comune alle sfide della globalizzazione, che non può essere ignorata. Qui c'è la sciocchezza di chi dice richiudiamoci noi stessi, usciamo dall'Europa, aboliamo l'euro. Sono tutte cose impraticabili, siamo nel mondo globalizzato, non possiamo ignorare tutte queste cose, abbiamo bisogno dell'Europa per difenderci dalla globalizzazione. Al tempo stesso, appunto, dobbiamo costruire delle strutture politiche forti a livello nazionale e a livello europeo, con cui fronteggiare i problemi, per esempio le enormi disuguaglianze create dalla globalizzazione. La globalizzazione è una tragedia, rende i ricchi più ricchi, i poveri più poveri, ma questa è la politica che deve affrontare questi problemi. Ma se la politica non c'è, se la politica non è abbastanza forte per farlo, ripeto, e a livello nazionale oggi non basta più, ci vuole anche quello europeo, ma le due cose si integrano, non sono conflittuali. Questo è stupido, no? Pensare che a livello nazionale e a livello europeo sono conflittuali fra di loro, non è vero, diciamo. Ecco, se noi non ci poniamo il problema di essere popolo, nel senso pieno della parola, e quindi di dar vita a delle strutture, animare delle strutture politiche, così come si è fatto nel secondo dopoguerra, con un progetto comune, con un'aspirazione appunto a fare un cammino comune, io credo che non usciremo dalla palude in cui, almeno a me sembra, ci troviamo oggi. Vi ringrazio.